cultura che non ti aspetti.
Quarantotto secondi prima delle 17, bentornate, bentornati su K, puntata di giovedì 14 maggio, buon pomeriggio, quasi sera, buon pomeriggio di festa da me, Michele Serra. Saremo insieme per la prossima ora e mezza e spiccioli e parleremo molto di libri e di scrittori, un po' meno di teatro e ancora un po' meno di spioni. Allora, andando con ordine... libri, oggi tanto e anche inevitabilmente, perché andremo per prima cosa a Soletta con il nostro Lu Lepori, perché oggi si aprono le giornate letterarie, siccome è il giovedì dell'Ascensione, come sempre è il giorno che segna l'inizio di quello che è il più importante festival letterario multilingue di tutta la Svizzera. Poi in realtà, a dirla tutta, oggi c'è solo l'inaugurazione con la festa, il grosso del festival prende corpo tra domani e domenica. Le giornate di Soletta, vabbè, le conosciamo piuttosto bene, ormai siamo alla 48esima edizione se non sbaglio, e lì tra l'altro vengono consegnati i premi svizzeri di letteratura. Però anche oltre confine c'è movimento nel mondo letterario e editoriale, perché si apre oggi anche il Salone del Libro di Torino, che invece è l'appuntamento più importante per il pubblico italofono ed è un appuntamento di sempre maggior successo. E noi con l'occasione andremo a rileggere le pagine scritte da due grandissimi scrittori intellettuali italiani, Fruttero e Lucentini, che poi fanno una cosa sola. E queste pagine sono state scritte proprio alla vigilia del primo Salone del Libro, una quarantina di anni fa. E infine, sempre per quello che gira intorno ai libri, ricorderemo i 170 anni di L. Frank Baum, autore del meraviglioso Mago di Oz. 170 anni dalla nascita. Poi parleremo di teatro, ho detto, e precisamente del Teatro Dimitri di Verscio, che presenta stasera il lavoro di fine formazione per gli allievi del Bachelor of Arts in Theatre. E poi, cos'è che manca? Sì, certo, gli spioni. Gli spioni, di quelli ne parliamo alla fine con Alessandro Robecchi, ma non è il caso di anticipare troppo su quelli. Tra poco andiamo a Soletta. Ilian Canizares, autrice e interprete di questo Bembé, cantante svizzera ma di chiare origini cubane, come si poteva sentire dalla musica. E dunque, l'ho detto poco fa, si inaugurano ufficialmente tra poco meno di un'ora, credo, le giornate letterarie di Soletta, quindi la maggiore manifestazione, abbiamo detto, svizzera e plurilingue dedicata alla letteratura del nostro paese. 48esima edizione, da domani e domenica programma molto ricco, autori e autrici star, conosciutissimi e conosciutissime o da scoprire, per un totale di oltre 70 tra letture, dibattiti e incontri. E dunque noi abbiamo sul posto il nostro corrispondente Lu Lepori, che io saluto. E Lu, dove sei precisamente in questo momento?
Buongiorno Michele, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In realtà ho dovuto riparare a tutta fretta in un luogo coperto e chiuso perché fino a due minuti fa pioveva di rotto.
Strano, qui invece c'è un tempo meraviglioso.
Maggio, ma qui il maggio non è ancora arrivato, insomma.
Oggi proprio no.
Perché in realtà sono a due passi dal Konzertsaal, che è un edificio neogotico con una sala di oltre 500 posti, un soffitto a botte, una sorta di castellotto costruito a cavallo tra 800 e 900, da un paio d'anni a questa parte si svolge la cerimonia di apertura della manifestazione, sempre pienissima. Sottolineo questa location perché in realtà i Literaturtage sono strettamente legati a un altro luogo mitico di Soletta, cioè il Landhaus, affacciato sulle rive del fiume A, proprio accanto al settecentesco Palazzo Beselwald. Il festival è nato praticamente lì, anzi di fronte al primo piano della Genossenschaft Kreuz nel 1978, appunto, ormai 48 edizioni dietro di noi. Alla base c'erano gli scrittori dissidenti del gruppo Olten, Otto Walter, Peter Bixel, ma la manifestazione ha subito preso una grande ampiezza, certo, cercando di coprire sia la produzione letteraria plurilingue elvetica, tutte le lingue, quindi le quattro lingue nazionali, ma anche a poco aprendosi anche all'estero, con la presenza a partire dagli anni 90 di anche numerosi premi Nobel di letteratura. Qui sono passati John Kozia, Imre Kertész, Herta Müller, Vore Soyinka, ne dico solo alcuni perché ce ne sono stati veramente tanti. Fino al 2012 la figura centrale, la grande ordinatrice delle giornate, è stata l'infaticabile Veronica Jeggi. Poi si sono succedute diverse direzioni. Dall'anno scorso le giornate di Literaturtag sono dirette da Katrin Schlumberger, ma c'è un principio sempre strettamente osservato fin dalla fondazione, quello di affidare il programma a una commissione plurilingue i cui membri hanno diritto al seggio solo per 3 anni. Questo per evitare che Soletta diventi luogo della cooptazione tra amiche e amici letterati e letterate. Io non ho conosciuto questa storia antica, evidentemente, di cui vi sto raccontando, ma vengo comunque qui a Soletta praticamente tutti gli anni dal 1998,
wow,
in qualità di giornalista per Rete 2, come moderatore anche qualche volta dei dibattiti e degli incontri, qualche volta anche come autore. Tra l'altro, sabato pomeriggio saremo in diretta proprio da qui con una puntata speciale di Alice, in cui ci occuperemo di intelligenza artificiale, però rispetto alla letteratura e alla traduzione.
Ah, sono molto contento che tu abbia ricordato lo speciale di Alice, se volete, a partire dalle 14.30 circa il prossimo sabato. Lu, posso approfittare del fatto che effettivamente tu conosci questa manifestazione da quasi 30 anni, questo misto, letteratura svizzera, ospiti internazionali, che cambiamenti ci sono stati proprio a livello macroscopico in questi quasi 3 decenni?
Sì. Sono 3 decenni e diciamo, quelli che ho potuto osservare io, diciamo che c'è una costante che è molto svizzero-tedesca, anzi tedesca. Buona parte degli incontri sono tradizionalmente delle letture, quasi letture al tavolino. Sapete come fanno gli svizzero-tedeschi? Una lampada, una sedia, un tavolino, con certo una moderatrice o un moderatore, ma molto spazio per presentare e soprattutto leggere i libri, perché le autrici e gli autori sono scelti per presentare le loro opere più recenti, in genere dell'anno precedente, quindi le novità editoriali. Poi, naturalmente, la letteratura è cambiata in questi anni, ci mancherebbe altro, c'è oggi più spazio per nuove forme, per nuovi generi, si è dato sempre più rilievo e valore alla questione della traduzione, perché vabbè, siamo certo in Svizzera, si sono aperti concorsi come l'Open Net, molto importanti per scoprire e scovare nuovi talenti, è stata integrata anche una parte importante dedicata allo spoken word, a forme meno tradizionali di scrittura, non solo la carta, diciamo così. C'è posto per il cinema, per la formazione continua, ad esempio l'Associazione Nazionale delle Scrittrici e degli Scrittori, Autori e Autrici della Svizzera, ADS, propone da qualche anno un campus con numerosissime, cioè veramente una paginata di proposte di formazione continua, dalle più classiche sui diritti d'autore alle discussioni anche sulle nuove forme, le performance letterarie, la scrittura collettiva. Tra l'altro, per questa diretta io ho dovuto abbandonare la tradizionale assemblea generale di questa ADS, Autori e Autrici della Svizzera.
Me ne dispiace.
In cui c'era un'ultima... Ma vabbè, ero qui per voi soprattutto.
Sono contento, infatti.
È sempre questa assemblea generale il primo giorno prima della cerimonia di apertura ed è molto, c'è sempre molta molta gente. È da sottolineare questo perché le giornate letterarie non sono solo un luogo pubblico dove scoprire le letture, tra l'altro a pagamento, perché i tedeschi, gli svizzero-tedeschi pagano sempre l'ingresso alle letture come veri spettacoli, seguire anche performance, proiezioni, dibattiti, workshop, ma è anche un posto in cui ogni anno converge un po' tutto il milieu letterario, un po' come in Germania la Fiera di Francoforte. Qui a Soletta è importante esserci per creare anche una propria rete di amicizie e di contatti professionali.
E per chi ci volesse essere, indipendentemente dai contatti professionali, ma comunque per vedere, per partecipare, per ascoltare, il programma che si apre domani è enorme. Puoi farci una selezione tua, Lu?
Sì, è difficile in realtà scegliere senza far torto a tutta questa cornucopia. Mi piace sottolineare, ma un mio pallino personale, che Soletta è aperta non solo ai nuovi generi in senso letterario, i genre, come dicono gli americani, ma anche certo alle nuove voci inclassificabili del gender, magari anche un po' queer. Quest'anno sottolineerei la presenza di Noa Truong, che è un'autrice autore franco-giapponese che veramente travalica i corpi, le ingiunzioni patriarcali di genere. Sempre dalla Francia viene Jonas Sollenberg con un primo romanzo veramente molto particolare, un po' magico, pubblicato non a caso dalle celebri Edition de Minuit, quelle di Beckett e Duras, per intenderci, mentre troviamo altri giovani autori come per esempio Olivier Follentin, al suo primo romanzo, da Losanna, o Iva Pezzuasvili, dalla Georgia. Quindi scelgo un po' anche cercando geograficamente di aprire. Naturalmente ci sono anche voci molto più note, soprattutto tedesche e svizzero-tedesche, come Sibylle Berg, Ilma Racusa o Julia Weber, e anche aperture verso il fumetto con Adrienne Barman, che è ginevrina di origini ticinesi.
Ormai il fumetto è ben rappresentato di solito nei festival letterari. Io concluderei però, Lu, con la Svizzera italiana, che è ben rappresentata.
Sì, nomi molto noti per noi come Fabiano Alborghetti e Fabio Andina, che sono le nostre star, ma anche un bel soffio poetico con Andrea Bianchetti, con la giovanissima Noemi Nagy, senza dimenticare un'italiana che però vive a Losanna e scrive in due lingue, Silvia Ricci Lempen, e dall'Italia Marco Balzano. Spero di non aver dimenticato nessuno e nessuno, me ne scuso nel caso. Concludo ricordando, appunto, come hai già detto in apertura di trasmissione, che i premi svizzeri di letteratura, quest'anno con Begonia Feijo Farigna per la Svizzera italiana, vengono consegnati qui in una cerimonia che avrà luogo domani sera nel bellissimo teatro barocco di questa cittadina, direi culturalmente molto attiva.
E allora grazie mille Lu Lepori per questa presentazione. Le giornate letterarie di Soletta si inaugurano tra appunto poco meno di un'ora e poi entrano nel vivo domani fino a domenica. Buona serata Lu, buona inaugurazione, e io prima di salutarci ricordo agli ascoltatori la puntata speciale di Alice di questo sabato alle 14.35. Grazie mille Lu.
Ci sentiamo sabato, a presto, grazie.
E K è cominciata con un racconto da Soleta dalle giornate letterarie e con questo meraviglioso brano di Michael Kiwanuka. E ora siamo agli Anacardi, quindi il nostro spazio dedicato agli eventi culturali sul nostro territorio e non solo. Oggi vi portiamo a teatro perché questa sera, ore 20, al Teatro Dimitri di Verscio, debutta La Grinta. Questo è il titolo del lavoro di fine formazione del Bachelor of Arts in Theater proprio dell'Accademia Dimitri. Spettacolo diretto da Manuel Ronda, che è il risultato del lavoro, mesi di lavoro, di una classe del terzo anno che si prepara tra l'altro non solo a questa prima qui locale, ma anche a una tournée che porterà il progetto fino a Berlino e poi tornerà indietro a Lugano. Ecco, quindi, momento cruciale per giovani attrici e giovani attori che si confrontano, beh insomma, se non per la prima volta, per la prima volta in modo importante con il pubblico. E dunque abbiamo il piacere di ospitare qui in questi Anacardi di oggi proprio il regista di questo lavoro teatrale, Manuel Ronda, che io saluto. Buonasera e benvenuto Manuel.
Buonasera, grazie, buonasera.
Dunque, entriamo dentro questa La Grinta, lavoro di diploma, quindi spettacolo collettivo, momento importantissimo per il percorso accademico delle studentesse e degli studenti. Ci racconta qualcosa, davvero, come è nato lo spettacolo e quali sono state le idee soprattutto che vi hanno ispirato e che poi avete deciso di sviluppare? Credo sia stato un lavoro fatto insieme, collettivo.
Sì, la Grinta, siamo partiti, un lavoro di una creazione di 6 settimane più o meno con le studentesse e gli studenti, sono 10 interpreti. Stasera, che si esibiranno appunto al Teatro Dimitri qui a Verscio, e è uno spettacolo di teatro fisico, di danza molto, molto energetica, dove appunto gli interpreti si hanno la challenge di esibirsi con le danze, con musica dal vivo, suonano strumenti loro, ci sarà una batteria, un didgeridoo, canteranno, reciteranno e danzeranno, quindi un'esperienza molto, molto vivace, molto, secondo me, entusiasmante e forte, potente.
E un po' si capiva anche dal titolo questa cosa, perché insomma il titolo parla di grinta. Ecco, che significato ha questo titolo per gli interpreti, per il regista, insomma, come è stato tradotto portandolo poi in scena?
La grinta nasce questa parola molto forte, la grinta, che è la forza di tutte le forze, quella forza che si tira fuori quando si hanno usato tutte le altre forze a disposizione, è un po' il jolly. E quando l'ho sentita gridare dall'allenatore ad un allenamento di calcio di mio figlio, che esasperato Tirate fuori la grinta, e mi sembrava una bella terminologia per uno spettacolo di teatro, perché è metaforico su molti livelli. La grinta
Certo.
che si tira fuori in qualsiasi momento, se mi permetti di dire, questo spettacolo narra un po' della fase, va dall'infanzia, tocca le tappe dell'infanzia, arriva alle fasi adolescenziali, fino al diventare adulti, questa metamorfosi molto intensa dell'essere umano nel nostro vivere sociale.
E se posso chiedere, dopo Verscio partirete per questa tournée che include anche Berlino. Posso chiederle se ci sono delle differenze nella sua esperienza con i pubblici diversi man mano che si sale verso nord? E secondo lei quanto è importante per dei neodiplomati proprio potersi confrontare con queste differenze del pubblico? Perché il teatro è bello perché non è la televisione, c'è davanti la gente vera.
Assolutamente, guarda, a parte la rarità di un'accademia che propone a degli studenti una tournée così internazionale o comunque una tournée con una ventina di date già, è veramente raro ed è bellissimo per le ragazze e i ragazzi. La questione del pubblico che dici te è interessantissima perché assolutamente a seconda della cultura o del paese in cui uno si trova, le reazioni e le letture di una rappresentazione sono veramente variegate ed è una cosa curiosissima e bellissima. Dagli entusiasmi dei paesi latini, dagli applausi entusiastici dei paesi latini, a un'energia molto più all'inizio sembra distaccata, ma forse è meno rumorosa dei paesi nordici, ma poi invece quando vai a parlare con le persone ti raccontano che invece erano entusiasti, gli è piaciuto tantissimo. Oppure. Quindi alla fine, sai, sì, è un po' forse gli agenti atmosferici che incidono sull'esprimere certe emozioni, ma che alla fine sono le stesse per tutti noi. È bello quello, il rituale del teatro è uno.
Senta, proprio a proposito di questo, posso chiederle lei cosa dice agli studenti? È vero che forse loro saranno già motivati, non ne avranno bisogno, ma in un momento così complicato per il mondo della cultura e anche del teatro in particolare, cioè, co come si motivano? Come gli si dà il senso, vuol dire, ha ancora senso approfondire, formarsi, professionalizzarsi nelle arti sceniche, ecco.
Assolutamente, io penso e spero che è un rituale arcaico il teatro, io penso che sia uno di quei fenomeni che succede dai tempi dell'uomo della caverna, di rappresentare un evento che è
Così.
successo, mimarlo e dare la possibilità all'osservatore, al testimone di immedesimarsi lui stesso in un accaduto. Io penso che l'arte scenica, al di là di tutto quello che ci può essere attorno, insomma, noi conosciamo la questione per quanto riguarda magari il successo, il fare carriera, ma al di là di questo, l'arte scenica, teatrale o comunque tutte le arti, secondo me, hanno questa fondamentale potenza di migliorare, secondo me, se stessi, o di conoscere se stessi in profondità, perché il bello è quello, è una sorta di terapia all'interno del proprio io, penso.
Allora,
Questa è
mi sembra veramente una delle conclusioni migliori a cui potessimo arrivare. Allora, io vorrei ricordare intanto le date in cui sarà possibile vedere la Grinta in Ticino al Teatro Dimitri di Verscio, 14, quindi oggi, e 15 maggio alle ore 20, al Teatro Foce di Lugano il 19 maggio alle ore 20 e 30 e ancora al Teatro Dimitri di Verscio il 5 e il 7 agosto, sempre alle ore 20. Grazie mille, Manuel Ronda, di essere stato con noi.
Grazie a voi, buon proseguimento, grazie mille.
E dunque riprendiamo K dopo le notizie delle 17.30 e oggi sono particolarmente contento di ospitare un progetto di RSI Kids, progetto per ragazzi e per bambini che si chiama Conta su di te. RSI Kids, in collaborazione con il Centro Competenze Didattica della Matematica del Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alta Scuola Pedagogica della SUPSI, ha realizzato 5 storie e 5 canzoni legate a emozioni e atteggiamenti che possono emergere quando ci si confronta con la matematica. Non parlerò oggi di miei ricordi personali legati a questo fatto, ma è così. Emozioni come la paura, la rabbia, l'eccesso di precisione, l'evitare di fare errori, il credere di non potercela fare. E a ciascuna storia è affiancato un podcast che propone strategie e spunti pratici pensati per genitori, docenti, educatori, utili a comprendere e affrontare questi atteggiamenti. Dunque, attraverso l'ascolto delle storie, il coinvolgimento nel canto, le bambine e i bambini possono immedesimarsi nei personaggi e iniziare a riconoscere queste emozioni e questi atteggiamenti. Dunque, Alessandra Bonzi, buonasera.
Buonasera Michele Serra. Allora, prima no. Però ti chiedo, prima di parlare, tu che rapporto avevi con la matematica da piccolo?
Allora, da piccolo ancora ero abbastanza in buoni rapporti. Verso la quarta, quinta elementare ho avuto quel problema lì, soprattutto dell'evitare di fare errori.
Ah, sei il perfezionista!
Questo è stato proprio il mio, la sensazione che io ricordo, sono passati un po' di anni, ma quella sensazione lì la ricordo abbastanza bene. Alessandra, tu sei qui perché hai prodotto per RSI
sì.
Kids queste storie. Ecco, ci racconti, magari, poi dopo ce ne sentiamo magari un pezzettino, ma prima ci racconti da dove siete partiti, come avete lavorato.
Siamo partiti proprio da quello che tu racconti, cioè dall'idea che tante bambine a scuola affrontano delle emozioni contrastanti, soprattutto quando affrontano la matematica, ma poi anche quando affrontano il loro percorso di allievi e allievi all'interno di una classe. E, tu dicevi, è un progetto RSI Kids, ma è anche un progetto legato alla scienza, perché la matematica è una disciplina scientifica, e quindi insomma un po' il mio lavoro, che è quello di giornalista soprattutto scientifica, quindi per il Giardino di Albert, ho messo insieme la mia passione per i bambini e la mia passione per la scienza, e ho messo insieme anche la mia storia personale, soprattutto la mia storia come genitore, perché io sono mamma di 2 bambini. Il mio primogenito Emiliano ha sempre avuto dei grossi problemi con la matematica, diciamo un rapporto contrastante con la matematica, grossi problemi è un po' tanto, e quindi con il centro, con il DFA della SUPSI, nella persona di Silvia Sbaragli, abbiamo pensato di creare queste 5 storie. Noi arriviamo da una collaborazione precedente per RSI Kids, avevamo creato qualche anno fa delle storie sulla geometria per insegnare ai bambini dell'elementare e dell'asilo l'avvicinamento proprio alla geometria, dove sono le forme geometriche nello spazio, nella vita di tutti i giorni. E questa volta, quest'anno, Silvia mi ha proposto delle fiabe per aiutare allievi e allieve in difficoltà. E sono nate così.
Io direi, forse possiamo sentircene una a questo
Dai,
punto.
Vi ho portato Cuor di Vanessa.
Di cosa si tratta?
Cuor di Vanessa è una bambina che incontra il mostro della paura della matematica.
Cuor di Vanessa.
La paura che si trasforma in coraggio.
Prima di quel giorno, Vanessa era stata una bambina spensierata. Ogni cosa nella sua vita sembrava essere al posto giusto. Aveva tanti amici. C'era Golia, un adorabile cagnolone che amava farsi lavare i denti dalla sua padroncina. E soprattutto aveva una grande passione: l'atletica leggera. La sua disciplina preferita era la staffetta. Le piaceva l'aria fra i capelli quando correva, l'eccitazione quando passava il testimone alle sue compagne di gara, la fiducia che sapeva di riporre nelle sue compagne. In 4 siamo più veloci che da sole.
E quindi, insomma, il tono si capisce molto bene qual è, un tono molto giusto, direi.
Adesso noi abbiamo sentito quando arriva il mostro della paura della matematica, che è un po' quel mostro che, devo dire, ha preso anche di, diciamo, mio figlio, certo, quando era già alle elementari. E nella fiaba raccontiamo appunto come si possa, insieme anche al docente, ma anche ai genitori, aiutare i bambini ad avere un rapporto più semplice con la matematica.
Perché infatti in questa storia poi non ci sono solo i bambini, ma ci sono anche gli insegnanti e le famiglie. Quindi l'importanza di questo triangolo in cui tutti i vertici devono collaborare.
Sì, perché è chiaro che i bambini sono alle prese con le loro emozioni, ma poi sono anche i docenti, che però ovviamente vengono formati alla SUPSI per affrontare queste questioni, ma anche noi genitori a casa, perché una delle grandi difficoltà, io adesso sono, mio figlio più grande è in terza media, Emiliano è in terza media, Margherita è in quarta elementare. Ogni weekend siamo alle prese con i compiti non solo di matematica e di geometria, e quindi anche un genitore deve saper affrontare queste emozioni contrastanti e aiutarli.
Questa credo sia una situazione, tra l'altro, abbastanza diffusa, in cui molti si riconosceranno. Sì. E questo è proprio forse anche il punto di questo progetto, cioè che le fiabe sono uno strumento concreto.
Sì.
Ecco, se dovessi proprio idealmente immaginare come dovrebbero essere usate, come pensi, speri che vengano usate?
Allora, noi le abbiamo pensate proprio come strumento didattico, quindi da far ascoltare in classe, da far ascoltare i bambini. Io ti volevo raccontarti questa cosa. Quando Silvia mi ha proposto le fiabe, come ogni volta lei mi propone le fiabe scritte, che sono state scritte da lei, Luca Tozzi e Piera Malagola, che è una psicoterapeuta, e io devo diciamo sistemarle, adattarle per rendere le fiabe sonore. E un giorno ho fatto leggere due fiabe al mio figlio più grande, Emiliano.
Certo.
Che è già in terza media. Mi sono detta, beh, non gli piacerà, dirà che non sono fiabe per lui.
Sorpresa.
E invece, sorpresa, ha letto tutte le storie dall'inizio alla fine e l'hanno colpito. Quindi l'idea è proprio quella, riuscire a entrare nelle emozioni dei bambini, e appunto però come strumento didattico. Accanto a questo strumento didattico abbiamo pensato anche però ai genitori, quindi io ho intervistato Piera Malagola e insieme a lei abbiamo creato dei mini podcast da 2 o 3 minuti che sono una sorta di manuale per mamma e papà.
Allora, intanto grazie Alessandra Bonzi. Ci dici magari come arrivare a queste fiabe, come saranno poi distribuite?
Allora, beh, io sono qua perché sabato sera al Giardino di Albert parleremo di questo progetto in maniera più allargata, quindi se già volete...
Da un punto di vista più scientifico.
Da un punto di vista più scientifico, quindi vi consiglio di ascoltare il Giardino di Albert sabato sera alle 18. E poi sulla pagina rsikids.ch già trovate tutte le fiabe e... che non sono, diciamo, una band molto conosciuta dal, diciamo, dal pubblico di Rete 2, però abbiamo fatto fare delle canzoni agli Sgaffi. Gli Sgaffi sono questa band cover ticinese molto famosa e molto amata dai bambini e dai ragazzi delle elementari, e hanno composto una canzone legata a ogni emozione. E quindi ecco, potete trovare anche le canzoni degli Sgaffi.
Se qualcuno ha avuto a che fare con i Frontaliers ultimamente, magari se li ricorda. Grazie mille, Alessandra Bonzi.
Grazie.
E questi effettivamente non erano gli Sgaffi di cui abbiamo parlato prima, ma gli Smiths con la loro meravigliosa Girlfriend in a Coma del 1986. Tra poco andiamo a parlare di Salone del Libro di Torino. Yeah, yeah, yeah. E dunque il giovedì dell'Ascensione, l'abbiamo detto, segna l'inizio delle giornate letterarie di Soletta, ma segna anche il via al Salone del Libro di Torino, che è la più importante fiera del libro italofona. Importante davvero proprio dal punto di vista dei numeri, perché ormai da qualche anno ogni edizione del Salone supera di slancio le 200.000 presenze, se non ricordo male l'anno scorso erano oltre 230.000, e ci sono veramente ospiti da tutto il mondo e da tutti i settori, perché il Salone del Libro di Torino ormai è qualcosa di super pop. Ci sono effettivamente gli scrittori e gli scrittrici. Adesso così a scorrere l'elenco che ho qui aperto davanti agli occhi, comincia Zadie Smith oggi, ma poi ci sono Emmanuel Carrer, Irvin Welsh, David Grossman, il premio Nobel Laszlo Krasznahorkai, tutti gli italiani, da Ammaniti a Zero Calcare con la Z, ma non solo scrittori e scrittrici, perché oltre a loro è annunciata la presenza di personaggi di tutt'altro genere che però per il pop italiano sono stati e sono molto importanti, da Roberto Baggio a Jovanotti a Ligabue a Lino Banfi, per citare un altro elemento mitico del cosiddetto immaginario nazional popolare della vicina penisola, ecco. E il pubblico, dicevo, che risponde. Tutti vogliono andare al Salone del Libro e questi presenti al Salone sembrano perfino di più rispetto ai lettori, secondo le statistiche, no? L'altro giorno parlavamo con Fabiano Alborghetti di questo strano paradosso che si è creato, per cui gli eventi che girano intorno ai libri sono molto frequentati, ma in effetti poi di libri se ne vendono e se ne leggono sempre un pochino di meno. E allora, perché però tutti sentono il bisogno almeno di far vedere che i libri per loro sono importanti? Perché tutti vogliono partecipare agli eventi libreschi? Cosa c'è nell'aria? Ecco, io ho trovato una bellissima spiegazione, per quanto pretestuosa, in un testo di due grandi scrittori italiani, che poi sono un grande scrittore italiano perché hanno sempre lavorato insieme. Loro erano Fruttero e Lucentini. E Fruttero e Lucentini, nel 1988, quindi alla vigilia proprio del primo Salone del Libro torinese, prima che diventasse quello che è diventato, quindi una quarantina di anni fa, scrivevano questo pezzo che si intitola, in un modo fantastico, Libro o sesso fa lo stesso. E io adesso ve ne leggo un estratto, o forse tutto. Questo primo Salone del Libro, che sta per aprirsi a Torino, scrivevano Fruttero Lucentini, ha finito per suggerirci, anzi in un certo senso ci ha imposto, un curioso esperimento struttural-linguistico. Da settimane ne sentivamo parlare un po' da tutti e un po' in tutti i modi. Non solo a Torino e non solo in Italia. E quei discorsi, quegli accenti, quel lessico, ci ricordavano qualcosa d'altro, vagamente ma insistentemente. Perplessità, eccitazioni, sillogismi, moralismo, pudori, deplorazioni, perorazioni, crudezze, che suonavano al nostro orecchio già sentite, che ruotavano intorno al problema con movenze colloquiali allusive, elusive, di cui la griglia di riferimento ci restava sulla punta della lingua, come avviene quando si stenta a identificare un'azione mimica sulla scena. E poi, di colpo, l'illuminazione. Abbiamo provato a sostituire la parola libro con la parola sesso, e tutto si è chiarito. E qui inizia una serie di citazioni, in cui alla parola libro si potrebbe sostituire la parola sesso. Ma, mia cara ragazza, il libro è una cosa importantissima, cruciale, che coinvolge l'intera personalità. Sa com'è? Il lavoro, gli impegni. Alla fine uno non trova mai il tempo per il libro, purtroppo. Durante il giorno, per forza, ci sono tante altre cose che mi tengono occupato, ma la sera, anche se sono stanco, il libro per me è una necessità assoluta. Mi distende, mi rilassa, mi aiuta a dormire. Per me, non esagero, il libro è una passione totalizzante. È di lì che mi sono sempre venuti gli stimoli, le curiosità, le avventure e le vere soddisfazioni della vita. Cosa vuole? Con l'età il libro diventa un po' impegnativo. La televisione stanca meno. Ma io non capisco tutto questo rabel sul libro. Personalmente tiro avanti benino, anche senza. Del libro si parla troppo e in modo troppo superficiale, volgare, fuorviante. Tutti ne parlano, ma vorrei vedere quanti sono quelli che poi il libro lo praticano davvero. Ci sono ancora non pochi ambienti in cui, se parli del libro, ti accorgi che metti tutti a disagio. E questa è la conclusione di Fruttero Lucentini. Beh, io non so voi, ma a me tutto quello che riguarda il libro, tra parentesi, il sesso, mi affascina, mi stufa, mi diverte, mi deprime, mi incuriosisce, mi dice poco, mi entusiasma, mi ripugna. Diciamo che in qualche modo indefinibile mi fa pensare al sesso, fra parentesi, al libro. E quindi, libro o sesso fa lo stesso. Meravigliosa interpretazione di tutto questo desiderio di Salone del Libro che già Fruttero e Lucentini facevano 40 anni fa. E chissà che non avessero capito tutto. Continua il pomeriggio su K e su Rete 2, sono arrivate le 18 e vorrei raccontarvi qualcosa con che riguarda grande cinema e grande letteratura insieme. Iniziamo dal cinema.
Chi siete voi?
Io, se lei permette, io sono Dorothy. Ho l'impressione che non siamo più nel Kansas.
Io riuscirò a prendervi, te il tuo odioso cagnolino.
Non ho paura di lei. Ti porterò sana e salva dal mare. Posso venire con te?
Ma certo, con piacere.
Leoni, tigri e panteri,
oimè.
La mia festicciola sta per cominciare. E portatemi da ragazzino il suo cane. E ora volate, volate!
Ti prego, aiutami a tornare a casa da te, zia Emma.
C'è qualcuno che dice che il Mago di Oz originale, quello del 1939 con Judy Garland, che poi insomma Judy Garland sarebbe diventata la più grande star della sua epoca. Ecco, qualcuno dice che quel Mago di Oz sia il film più visto di tutti i tempi. Non so questa statistica come si faccia a contare. Comunque è sicuramente uno dei film di maggiore successo di tutti i tempi. E il bello è che già il romanzo che raccontava quella storia è stato uno dei più grandi successi letterari del Novecento. Tra l'altro, Il meraviglioso Mago di Oz è uscito proprio nel 1900 ed è frutto, come forse sapete, dell'inventiva di L. Frank Baum, scrittore e imprenditore che domani compirebbe 170 anni se fosse ancora vivo. Ma insomma, fosse ancora vivo sarebbe lui il Mago di Oz. Oggi vogliamo ricordarlo, invece lui che è stato in qualche modo una specie di archetipo di bestsellerista che rimane prigioniero del suo stesso successo, però nel 1900, quindi un po' prima di tutto. Oggi raccontiamo L. Frank Baum con Alessio Fonflù. Bentornato Alessio.
Buonasera Michele, buonasera a tutti.
Allora Alessio, possiamo partire dal fatto che Baum è un personaggio poco conosciuto dalle nostre parti. Magari facciamo un piccolo riassunto di chi era anche prima del Mago di Oz, no?
Sì, esatto. Come dici bene, il nome di Baum è stato un po' divorato dal successo della sua opera famosa e in qualche modo rimasto sconosciuto. La sua opera più famosa, che è appunto Il meraviglioso Mago di Oz, che fa parte in realtà di una serie di 14 libri ambientati in questo mondo immaginario che è il paese di Oz, appunto. In realtà poi lo scrittore ha scritto anche tantissimo altro, scriveva racconti, ha scritto altri 41 romanzi, ha scritto più di 200 poesie, oltre 40 sceneggiature. Insomma, era uno scrittore che era molto produttivo e che però non è mai riuscito a eguagliare il successo ottenuto dalla serie del Mago di Oz. Per rispondere alla tua domanda, però, prima del meraviglioso Mago di Oz, Baum nasce in realtà in una famiglia metodista dello stato di New York ed è una famiglia piuttosto numerosa. Lui è il settimo di nove figli e nei suoi primi anni.
1900 del resto.
Eh sì, 1800 addirittura quando nasce. Lui è il settimo di nove figli, appunto dicevo, ed è un bambino abbastanza cagionevole, non gode di buona salute e per questo motivo passa tanto tempo a casa a fantasticare, dice il padre. E come molti bambini che passano tanto tempo da soli, inizia a scrivere e soprattutto grazie a suo padre, che era un uomo di successo, un imprenditore, si buttava in tantissime attività, il padre di Baum, in attività commerciali soprattutto nel settore dell'estrazione di petrolio, che era fondamentale, e nel mercato immobiliare. Ecco, grazie al padre che gli regala una macchina da stampa economica e con l'aiuto del fratellino minore, di uno dei fratellini minore, si mette a pubblicare delle riviste. Sono delle riviste che pubblicano per gioco i due ragazzini, che regalano ad amici e parenti con all'interno degli annunci, più che altro sono annunci di aziende locali. Però ecco, questi possiamo dire sono i primi passi che il piccolo Frank Baum muove nel mondo dell'editoria, se così la vogliamo mettere. Accanto a questa passione si avvicina al teatro anche, che ama profondamente, anche perché, anche se è cagionevole, da ragazzo ama essere al centro dell'attenzione più di qualsiasi altra cosa e non se ne vergogna minimamente. Si lancia in diverse attività, sia teatrali sia imprenditoriali, come dicevi giustamente prima, come l'allevamento di pollame, che adesso può far sorridere, ma nell'Ottocento era di gran voga e poteva portare, poteva portare anche dei buoni guadagni, o il commercio al dettaglio. Insomma, dobbiamo ricordare che siamo negli Stati Uniti del secondo Ottocento, quindi era anche qualcosa di abbastanza comune. Nascevano aziende che poi fallivano, e in effetti tutte queste attività non portano una grandissima fortuna a BAM. Possiamo dire che sono tutte esperienze abbastanza fallimentari. Per il resto fonda una rivista, ne fonderà tantissime nel corso della sua vita. Si sposa con Maud Gage, che all'epoca è una famosa attivista per il suffragio femminile, e continua a cercare il palco del teatro ogni volta che può. La svolta arriva negli anni 90, quindi verso la fine del Novecento, nel Novecento, quando l'ennesimo giornale che ha fondato, ne ha fondati veramente tantissimi nei suoi primi 40 anni, fallisce e lui si trova a lavorare come giornalista per l'Evening Post. In questo periodo comincia anche a scrivere una serie di filastrocche inizialmente, filastrocche che riguardano il personaggio di Mamma Oca, che è un
Certo, Mother
personaggio
Goose,
della
certo.
filastrocca, esatto, esattamente lei. Lui le mette in prosa e si affida per le illustrazioni a un amico, Maxfield Parrish. Questa raccolta ha un successo discreto, non è propriamente memorabile, ma lo spinge a scrivere poi un libro su Papà Oca, questa volta affidando le illustrazioni a William Denslow. E questa invece è una sorta di collezione di poesie nonsense per bambini che gli porta subito un successo abbastanza grosso e diventa il libro per bambini più venduto in quell'anno negli Stati Uniti. E a questo punto la strada è praticamente spianata per quella che sarà, come dicevi, la sua opera più famosa, ovvero Il meraviglioso mago di Oz, per il quale affiderà sempre a Denslow le illustrazioni e che sarà da subito un bestseller, come dicevi.
E però, insomma, si arriva al punto che lui diventa un po' vittima di questo libro. Quanti seguiti hai detto che hanno fatto? 14?
Solo lui 14, poi in realtà viene tramandato anche dopo la sua morte. L'opera ha un grande successo e soprattutto gli apre subito la strada per il teatro, che era una delle sue grandi passioni già da tempo. Lui prova prima di tutto a scrivere una versione adattata al teatro, un musical. E in realtà anche qua la storia è particolare perché nel 1901, quindi già un anno dopo la pubblicazione del libro, insieme a Denslow propongono la sceneggiatura di un'opera teatrale che si basa strettamente sul libro, è la stessa identica storia, ma questa versione viene rifiutata. La versione che invece va in scena poi negli anni dopo è una versione molto diversa dal libro e che più che ai bambini è rivolta a un pubblico adulto e ci sono anche delle scene inventate di sana pianta, ad esempio Toto, il cagnolino di Dorothy
Certo.
che tutti ricordiamo, a teatro viene inspiegabilmente sostituito con una mucca.
Ok, che è anche più difficile da portare in palcoscenico, è una scelta
Assolutamente sì.
interessante.
Vengono inseriti poi dei personaggi che non esistevano nella versione originale e invece altri personaggi che sono un po' fulcro della storia, che la fanno iniziare come la strega cattiva dell'Ovest, vengono completamente eliminati. E in tutto questo non si sa bene quale potere decisionale avesse BAM, ma la storia degli adattamenti delle opere letterarie al cinema sono pieni di questi cambiamenti alle opere degli scrittori anche abbastanza sostanziali.
Ed è
Mi
bello
faceva
vedere che
sorridere.
succedesse anche con gli adattamenti teatrali a questo punto, prima ancora che
Sì,
ci
ma
fossero quelli cinematografici.
che tra l'altro fa sorridere che in questo senso possiamo dire quasi che per una volta Hollywood, con la sua versione che citavi tu in precedenza del Mago di Oz, abbia un po' riportato fedeltà alla trama
Certo.
originaria di BAM, più di quanto facesse il teatro. Per il resto, invece, come dicevamo prima, le opere successive non hanno, possiamo dirlo, lo stesso successo editoriale. Lo scrittore, un po' anche sollecitato e spinto dalla pressione dei fan delle avventure di Dorothy nel paese di Oz, tornerà a più riprese nei successivi 19 anni sulla serie che lo ha reso famoso, fino a quando nel 1919 morirà. E la cosa particolare, come dicevamo anche prima, è che non solo il suo successo, ma anche la sua opera è continuata dopo la sua morte, con diversi autori che hanno continuato la serie di Oz. Forse la più famosa è Ruth Plumy Thompson, che ha scritto altri 21 libri
Wow.
di Oz.
E quindi praticamente possiamo dire che abbiamo raccontato una storia di come andavano le cose nel mondo editoriale e degli adattamenti editoriali più di un secolo fa, e tutto sommato forse le cose non sono cambiate così tanto. Grazie mille Alessio Fonfluffer per averci raccontato la storia di L. Frank Baum, appunto autore del
Grazie a voi. Buona
meraviglioso Mago di Oz. A presto. Ah beh, adesso naturalmente ci
serata.
sentiamo Gregory Porter, con la canzone che non potevamo non sentire. Ultima parte di K nel pomeriggio di Rete 2 ed è un piacere avere con noi da Milano Alessandro Robecchi. Ben ritrovato, Alessandro.
Buongiorno, buongiorno, buonasera a tutti. È un piacere per me, naturalmente, ma insomma, ben trovati.
Alessandro Robecchi, che niente affatto secondariamente, tra l'altro è anche uno scrittore di gialli, però oggi lo dico perché ci concentriamo, Alessandro, sullo spionaggio, perché tu ci porti...
Tutti spiano tutti!
Ecco, perché? Perché tu ci porti una notizia italiana che, insomma, ha a che fare con le spie, però qui non sono quelle spie, quelle vestite bene, che bevono i martini a Londra, che hanno le automobili, le donne, che alla fine salvano il mondo dalla certo. Catastrofe. Qui parliamo di spie che, come dire, che puzzano un po' di provincia, di tinello piccolo
sì,
borghese,
sì, un,
che non salvano il mondo, ma un po' il conto corrente, comunque possiamo dire così.
Sì, sì, diciamo così, è un po' un caporalato delle spie, una roba, diciamo, di bassa. Però, insomma, la squadra mobile di Napoli ha fatto questa, chiamiamola retata, insomma, un'indagine. Ci sono 30 indagati, una decina i domiciliari, insomma, perché ha scoperto sostanzialmente che c'era una banda di cui facevano parte anche alcuni poliziotti che sostanzialmente entravano nelle banche dati, ovviamente quelle in cui possono entrare i poliziotti, insomma chi ha delle fonti privilegiate, e sgraffignavano un po' di dati. Le banche dati sono, non so, l'INPS, l'Agenzia delle Entrate e naturalmente lo SDI, che è
l'INPS,
la banca
si tratta
delle
pensioni, giusto?
Le pensioni, sì, pensioni, contributi, l'Agenzia delle Entrate, ovviamente le tasse, e lo SDI, che è la banca dati, diciamo così, della pubblica sicurezza. Quindi se voglio sapere, non so, la tua fedina penale, per esempio, se hai dei processi in corso, se qualcuno ti ha denunciato o se tu hai denunciato qualcuno, insomma, tutte, e non stiamo parlando di poca roba, stiamo parlando di 1,5 milioni di accessi illegali. Un poliziotto, lui da solo, ne ha fatti 677.000.
Un singolo poliziotto?
Diciamo che era un... Sì, era un lavoro a tempo pieno.
Sì, quanto ci ha messo a fare 670?
I dati riguardano gli ultimi 2 o 3 anni, quindi diciamo che è una buona media, certo. Anche quotidiana, insomma. No, naturalmente tutti sono andati subito a vedere chi erano gli spiati, no? Più o meno sono usciti dei nomi. E questo è interessante per ridisegnare un po' il concetto di VIP, perché si è parlato di
VIP proprio.
Come... Sì, di VIP, il cantante Alex Britti, Lori del Santo, che non saprei definire, una soubrette, una volta lo era.
Ha avuto una vita interessante, Lori del Santo.
Addirittura un terzo portiere dell'Inter di una decina di anni fa. Che
quindi non VIP di primissima fascia, se posso permettermi, adesso
esatto,
non voglio dare giudizi su nessuno, però...
Bravissimo, c'è una democratizzazione del concetto di VIP, diciamo, perché, insomma, con quel concetto lì siamo VIP un po' tutti. E in effetti credo che fosse questo l'affarone, nel senso che non si trattava di missioni impossibili di spionaggio, no? Come hai detto tu col Bartini, agitato, non shakerato. Certo. Ma una cosa che offende un po' anche gli spiati, perché le tariffe erano veramente popolari, insomma, diciamo che una ricerca...
Le tariffe per queste spiate proprio?
Per queste spiate, cioè tu chiedevi a questi spioni dei documenti, delle ricerche, delle notizie nascoste negli archivi, e i prezzi andavano dai 6 euro... ai 25, okay. 6 euro è veramente, cioè, insomma,
ne potevamo comprare un paio anche noi praticamente.
Ma sì, ma poi intanto spero che, non so, le informazioni su di me valgano un po' di più, lo dico per insomma, con un po' di insomma orgoglio, rivendico un po' di, e poi soprattutto viene fuori che, insomma, 6 euro è addirittura meno di quanto spenderesti per andare all'anagrafe, no? Quindi certo. Forse se ti serve un tuo certificato di nascita fai prima a chiederlo agli spioni piuttosto che all'anagrafe direttamente. Questo mi ha un po' stupito, perché evidentemente giocavano sui numeri, no? Cioè costavano poco, ma evidentemente ne facevano tante, molte, insomma. I clienti, quelli che comprano queste informazioni,
infatti, questa è una domanda importante.
Ecco, sono investigatori privati, agenzie di indagini, Diciamo così, che se tu vuoi vendere la tua casa a qualcuno, desideri sapere se questo qui, non so, c'ha dei procedimenti penali per truffa, per esempio, oppure se
Certo.
hai conto corrente adeguato, ecco. E quindi tutte queste informazioni hanno un mercato. Quindi ti dirò che da un punto di vista, insomma, da un certo punto di vista, la questione è anche un po' rassicurante, vuol dire che non ci spiano solo Facebook, Google, cioè non solo i miliardari americani, ma ci spia anche qualche povero poliziotto di Napoli, insomma, o della Campania, così con lo stipendio basso, che quindi arrotonda, ecco, diciamo. Però la cosa rimane un po' inquietante, perché vuol dire veramente che lo spionaggio ormai è arrivato a livelli di pianerottolo, insomma, no? Del vicino di casa che vuole sapere tutto di te. Ecco, un po' inquietante, devo dire, insomma.
Allora, questa idea che siamo preoccupati, che insomma siamo spiati singolarmente, uno a uno da una singola persona, ma accettiamo però placidamente che ci sono, come dire, enormi conglomerati aziendali panoptici che ci spiano in miliardi alla volta, miliardi di persone alla volta, è effettivamente abbastanza ironico. E l'altra cosa è che, in fondo, queste informazioni sui VIP a qualcosa ancora servono, perché ormai il giornalismo, quello di spettacolo, di scandali, non esiste più, mi sa.
No, no, credo che sia superato. Intanto è superato dal real crime, per cui adesso si parla solo di morti ammazzati. E poi io, insomma, confesso di essere un po' boomer, cioè per me il VIP è Grace Kelly, è il principe di Monaco, non il
Certo,
terzo portiere
beh,
dell'Inter di 10 anni fa,
dei tempi in cui
insomma.
esisteva quel tipo di fama lì. Allora, grazie mille Alessandro
Esatto.
Robecchi per le
Grazie
riflessioni.
a voi.
A presto,
Ciao a
a presto.
tutti, buona serata. Ciao.
Tra poco il pomeriggio di Rete2 continua con Laser, la sera ormai. Da me, Michele Serra, un saluto, un ringraziamento alla Rita del Parente che ha aiutato la preparazione di questa puntata in redazione. K finisce qui, un augurio di buona serata, a risentirci domani, sempre alle 17, e ci lasciamo con un brano meraviglioso dei The National, 3 minuti e 40.